Questo Vangelo siamo un po' favoriti da quella che abbiamo fatto l'anno scorso per Giovanni, perché se il Vangelo secondo Giovanni dovrebbe essere il più recente di tutti, l'ultimo in ordine di composizione, così come sta adesso, il Vangelo secondo Matteo comunque è attribuibile così come sta adesso. Sottolineo questo, così come sta adesso, come ce l'abbiamo noi, è attribuibile sicuramente ad un'epoca molto vicina, sicuramente, non è una cosa sicura, è una probabilità buona dagli indizi che ci possono essere nel testo, attribuibile ad un'epoca molto vicina a quella in cui è stato composto il Vangelo di Giovanni così come ce l'abbiamo adesso, sottolineo ancora, e queste sottolineature derivano dal fatto che abbiamo già detto una volta, mi pare, cioè che i nostri Vangeli attuali sono il risultato di un lungo processo di evoluzione della specie, di sviluppo, di formazione, di cui i nostri Vangeli attuali sono l'ultimo stadio, ma che ad epoche e a stadi precedenti è esistito in forma diversa a noi adesso non conosciuta, in forma diversa anche come scritto, perché prima dei nostri Evangeli scritti attuali ci sono stati degli altri scritti o degli altri documenti simili a questi non sappiamo quanto, come degli antenati per così dire, e prima ancora quello che noi chiamiamo Vangelo, così come ce l'abbiamo adesso, è esistito sotto forma di predicazione, non scritta, di predicazione orale. Per questo diciamo i Vangeli come ce li abbiamo adesso, perché sappiamo che sono al punto terminale di uno sviluppo molto lungo. Ad esempio, che il Vangelo secondo Matteo abbia avuto un antenato, a differenza degli altri per cui è ipotizzato, cioè lo si pensa studiando attentamente i nostri Vangeli, c'è cioè una questione è stato trattato lunghissimamente da un paio di settimane, da parte che si chiama la questione sinottica, cioè lo studio comparato dei primi tre, Matteo, Marco e Luca, che hanno un canovaccio molto simile e nello stesso tempo diversissimi contenuti per altri aspetti. Allora, studiando questa questione, è risultato, ad esempio, come un'ipotesi molto buona, molto probabile, che alle spalle dei nostri Vangeli ci sono stati degli altri scritti. Ma per quanto riguarda Matteo, non è solo un'ipotesi che ci sia stato un antenato, è un'informazione molto antica che noi abbiamo da uno scrittore cristiano del secondo secolo dopo Cristo, e cioè il secolo dopo in cui i Vangeli si sono originati, attorno alla metà del secondo secolo, quindi attorno al 150 avanti Cristo, vive uno scrittore cristiano che sui Vangeli di cui non conosciamo nulla. Sappiamo solo che ha scritto sui Vangeli più di un libro. E chi ce lo ricorda questo autore, questo vescovo della Siria? La Siria è la regione della Palestina, a est della Palestina, no?
Dopo Cristo, ma avanti Cristo.
Sì, dopo Cristo, secondo secolo dopo Cristo, 150 dopo Cristo, è esistito questo vescovo di cui non abbiamo nessuno scritto, si chiama Papias, secondo le pronunce italiane, greco, greca, o siriaca, perché è un vescovo della Siria, cioè di quella regione che al di là del Giordano, a nord, est della Palestina, confina, che attraverso il fiume Giordano con la Palestina stessa, quindi la regione dove il cristianesimo si è sicuramente espanso per prima, al di fuori della prima regione, al di fuori della Palestina. Sappiamo dell'esistenza di questo vescovo, sappiamo che ha scritto parecchio sui Vangeli e di quello che lui ha scritto sui Vangeli, lo storico della Chiesa primitiva, che si chiama Eusebio, ci riporta una frase nella quale questo vescovo della Siria, precisamente della città di Gerapoli, ci dice che Matteo, uno dei dodici, per primo fece una raccolta scritta di detti e di fatti di Gesù in lingua ebraica, che vuol dire o l'ebraico vero e proprio o quella forma di ebraico parlato che si chiama l'aramaico. A questo, dice ancora Papia, a questo testo poi hanno attinto gli autori successivi, traducendolo o ampliandolo, ciascuno a modo suo, ciascuno cioè secondo i suoi orientamenti e i suoi intenti. Questo ciascuno attinse si riferisce chiaramente ad altri scritti venuti dopo di questo, chiamiamolo così, antenato del Vangelo di Matteo, del quale abbiamo un'informazione abbastanza antica, secondo secolo, dicevo, quindi metà del secondo secolo, il secolo immediatamente successivo all'origine dei Vangeli. Dunque, il Vangelo come ce l'abbiamo adesso, non questo antenato che sappiamo che è esistito ma che nessuno conosce perché non ci è stato tramandato, il Vangelo di Matteo come sta adesso invece di un'epoca successiva a quello, non solo perché quello è il suo antenato, ma perché tra quello e il nostro Vangelo ci sono stati altri scritti, anche se non possiamo misurare con precisione quali e quanti e quale rapporto ci sia tra il nostro Vangelo di Matteo e questo suo antenato, perché non conoscendolo non possiamo fare confronti. Ci basta però dire che quando diciamo l'epoca di origine del Vangelo secondo Matteo, ci riferiamo allo stato attuale, non ai suoi precedenti stadi scritti, magari, come quello di cui ci parla Papia, sui quali non possiamo dire nulla perché non li abbiamo conosciuti. Invece, allo stato attuale, il Vangelo secondo Matteo dovrebbe essere di un'epoca abbastanza vicina a quella del Vangelo secondo Giovanni, probabilmente il decennio precedente, senza poter precisare naturalmente. Perché? Perché contiene dei segni, degli indizi di una fortissima polemica fra il cristianesimo, di cui questo è un testo ufficiale, e il giudaismo contemporaneo, cioè la matrice religiosa da cui il cristianesimo proviene, dentro la quale si è sviluppato il cristianesimo e che a un certo punto si separò ufficialmente dalla matrice da cui proveniva, non per sua iniziativa, ma molto probabilmente per iniziativa del giudaismo stesso. Ci ricordiamo qui una cosa che dovremmo aver già detto, cioè nel primo secolo dopo Cristo, l'epoca di Gesù, della Chiesa primitiva e di origine delle lettere, degli apostoli e di origine anche dei Vangeli, dentro quel secolo è successo un avvenimento di importanza colossale, epocale per quei tempi, e noi non ce ne rendiamo più conto, e cioè la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. al termine di una ferocissima, durissima guerra tra l'esercito romano e i, diremmo noi oggi, i partigiani, tra virgolette, della resistenza armata per motivi di coscienza, che per quattro lunghi anni, governarono il paese dopo aver cacciato il procuratore e il governatore romano. Prima della distruzione totale di Gerusalemme, sicuramente il cristianesimo era uno dei movimenti spirituali, più di uno, che componevano il giudaismo o l'ebraismo di quei decenni. C'erano più movimenti spirituali. Uno di essi era quello di Gesù, un altro era quello di Giovanni, il battezzatore, un altro era quello farisaico, un altro era quello della leadership sacerdotale del Tempio di Gerusalemme, un altro era quello della comunità secessionista di Qumran, per fare solo alcuni esempi, no? Cose che abbiamo già accennato. Invece, dopo la distruzione di Gerusalemme, che fu un avvenimento non solo tragico in sé, ma epocale per l'importanza, perché? Perché decapitò il giudaismo, l'ebraismo come vogliamo dire, lo decapitò, e questa volta definitivamente, perché non è più risorto, non è più stato rifatto, lo decapitò definitivamente di che cosa? Della sua impostazione precedente, che era fortemente guidata, spiritualmente guidata, segnata dalle classe sacerdotale del Tempio di Gerusalemme e dalla presenza del Tempio come il nucleo di condensazione, la capitale, nel senso non geografico ma religioso e storico, del patrimonio religioso di Israele. Tolta Gerusalemme, tolto il Tempio, tolta la classe sacerdotale che attorno al Tempio viveva e si sviluppava, ma non soltanto come classe sacerdotale, ma come guida spirituale e custode della tradizione dei padri, il giudaismo venne decapitato di cose sostanziali, fondamentali, importantissime, avrebbe potuto sicuramente scomparire addirittura per un avvenimento di importanza così colossale. Di fatto invece il movimento spirituale farisaico, che era prima della distruzione di Gerusalemme era il più diffuso, il più popolare, il più robusto dopo quello della classe sacerdotale, che era stata la guida precedente, dei secoli precedenti. Dopo la distruzione del Tempio, questo movimento, i superstiti di questo movimento, dimostrarono che questo movimento spirituale aveva in sé le energie e la forza per fare rinascere dalle ceneri, da una crisi così drammatica e traumatica, il giudaismo, questa volta non sotto la guida della classe sacerdotale, ma sotto la guida del movimento farisaico. Il giudaismo che noi oggi conosciamo, o l'ebraismo dei nostri tempi, proviene da questa origine. Ancora oggi, da allora, il giudaismo è quello rifondato dopo la distruzione del Tempio dai leaders superstiti del movimento farisaico, facendo perno non più sul tempio ma sulla sinagoga, sul luogo di raccolta per la preghiera del sabato, facendo perno non più sui sacrifici e il sacerdozio del tempio, ma sul culto della Bibbia o della legge, come la chiamavano loro, cioè la norma suprema del vivere, la scrittura o la lettura, come la chiamavano loro, a differenza di noi. Ora, la rifondazione del giudaismo ad opera del movimento farisaico dopo quella terribile, scioccante tragedia che fu la distruzione di Gerusalemme, tra le sue caratteristiche dovute all'urgenza dei tempi, alla drammaticità dei tempi prima di tutto, ebbe quella di dare una forte spinta unificatrice, monolitica o di omogeneità monolitica alla fede ebraica, che mentre prima del 70 l'ebraismo era come un fiume ricco di varie correnti, dopo il 70 si ebbe un processo non solo di rifondazione ad opera del movimento farisaico, ma anche di rigida riduzione del giudaismo al fariseismo. I movimenti non di questo stampo furono sistematicamente emarginati e quindi si andò verso una sistemazione molto rigorosa del giudaismo in modo omogeneo, fortemente omogeneo e marcatamente farisaico. Questo comportò la separazione intenzionale da questo corpo rifondato di tutte le ramificazioni precedenti e di carattere molto pluralista che esistevano prima del 70. La tragicità dell'evento, la tragicità dei tempi portò ad un forte irrigidimento direttivo di Marco Farisaico. Uno dei frutti di questa epoca, cioè dopo il 70, fu che il movimento di Gesù, come il movimento di Giovanni il Battezzatore, come il movimento, gli altri movimenti spirituali precedenti, si trovarono ad essere fuori. Quindi si verificarono tensioni polemiche molto forti fra il giudaismo rinato o rinascente e il cristianesimo, come lo chiamiamo noi oggi. Vi ricordate, il Vangelo di Giovanni per molti capitoli è segnato da una fortissima polemica fra Gesù e i farisei, chiamati semplicemente giudei, non più farisei, precisamente per il fatto che fariseismo e giudaismo dopo il 70 si identificano. Anche nel Vangelo di Matteo troviamo questo segno caratteristico che dovrebbe fare la spia di un'epoca dopo il 70, dell'epoca in cui il conflitto tra il giudaismo rinascente e il cristianesimo si fece esplicito e polemico. Il Vangelo secondo Matteo è l'unico dei quattro Vangeli che contiene un intero capitolo di invettive antifarisaiche, proprio esplicite. Neanche il Vangelo di Giovanni ha quel famoso capitolo 23esimo che da capo a fondo ha questo ritornello: guai a voi scribi e farisei ipocriti, guai a voi scribi e farisei ipocriti, ripetuto a ritornello con una serie di durissimi giudizi. È il segno, uno dei segni, il più macroscopico, il più visibile, di un'epoca di forte delimitazione reciproca, di forte conflittualità. Ben inteso, dagli altri Vangeli sappiamo che esisteva un dissenso tra Gesù e il movimento farisaico su alcune cose, non su tutto, come solitamente si pensa. Questa è una precisazione che vi ho fatto altre volte, mi ricordo. Il senso comune della parola fariseo, di carattere dispregiativo, non viene da Gesù. Il Vangelo di Luca testimonia a chiare lettere che Gesù aveva amicizie e stima per il movimento farisaico, che era indubbiamente un grosso movimento spirituale di grossissimo calibro, di grande impegno e rigore. Da questo movimento non a caso proviene Paolo di Tarso. Non è dunque da fare di ogni erba un fascio, come solitamente si fa. Mentre certamente anche all'epoca di Gesù ci furono dissensi su alcune posizioni, e dagli altri evangelisti lo sappiamo, ma non è probabile che all'epoca di Gesù ci siano state conflittualità diametrali e polemiche fortissime di questo genere, mentre è più probabile che i dissensi di Gesù, dell'epoca di Gesù, siano stati formulati in una maniera così violenta, polemicamente violenta, in quest'epoca di conflittualità aperta tra la Chiesa nascente, tra la Chiesa dei primi decenni, e il giudaismo rinascente dalle rovine, dallo shock drammatico del 70 d.C. Questi sono alcuni segni che il nostro Vangelo di Matteo dovrebbe provenire dagli ultimi decenni, così come sta adesso, ripeto, dagli ultimi decenni del primo secolo dopo Cristo. Certamente dopo il 70, più verso gli ultimi due decenni che non negli anni 70, perché la possibilità di riorganizzazione di un giudaismo nascente chiaramente non è stata all'indomani di una tragedia come quella, è stata dopo un po' di anni. Un altro segno importante che percorre tutto il Vangelo di Matteo di questo tipo di polemica, di conflittualità, che ci serve a collocare la sua origine storica, è il continuo, dalla prima pagina, prime righe, fino alla fine, ultimo capitolo, ultime righe, il continuo ricorrere nel Vangelo di Matteo di una tesi, una specie di tesi caratteristica della comunità evidentemente cristiana per cui è stato scritto il Vangelo di Matteo, da cui proviene il Vangelo di Matteo come sta adesso, la tesi cioè che Gesù di Nazareth, da come è vissuto, da quel che ha detto e da quel che ha fatto, presenta i connotati del messia di Giuda, cioè delle attese messianiche, bibliche, tradizionali del giudaismo antico, addirittura dell'epoca dei profeti. Già dal libro del Genesi, cominciamo i riferimenti all'Antico Testamento, già dal libro del Genesi esiste un privilegio, la proclamazione di un privilegio della tribù di Giuda, uno dei 12 figli del patriarca Giacobbe. Le storie dei patriarchi si trovano nel libro del Genesi. Già nel libro del Genesi, nel cosiddetto testamento di Giacobbe, esiste una dichiarazione esplicita del privilegio della tribù di Giuda sulle altre, perché dalla tribù di Giuda sarebbe venuto colui che era destinato a reggere il mio popolo. Questo pronunciamento, che si trova nel libro del Genesi, nelle tradizioni sui patriarchi, si congiunge con altri testi biblici dell'Antico Testamento, dove la tribù di Giuda, che nella divisione del territorio all'indomani dell'uscita dall'Egitto si sistemò nel sud del paese, nella zona dove c'è Gerusalemme, per intenderci, dove c'è Gerico, dove c'è Betlemme, nel sud del paese, la tribù di Giuda fu anche, nelle vicende storiche dopo i patriarchi, fu anche la tribù che più a lungo conservò la monarchia. L'epoca monarchica è stata caratterizzata da due regni, quello del nord e quello del sud. Quello del nord è quello della Galilea e della Samaria, occhio e croce. Quello del sud è quello della Giudea, Giudea, parola che significa appunto territorio della tribù di Giuda. Ora, il regno del nord è terminato nel 721 avanti Cristo, il regno del sud è terminato nel 586 avanti Cristo. Quindi più di un secolo e mezzo dopo, quasi due secoli dopo. Le conquiste sono state ad opera delle varie potenze dell'Oriente che emergevano. Dunque, il regno del nord è stato tolto di mezzo dagli Assiri, dalla potenza militare e politica degli Assiri. Il regno del sud è stato tolto di mezzo dall'impero neobabilonese, dalla potenza militare e politica dell'impero neobabilonese. Non solo è stato all'epoca monarchica quello che ha conservato di più la monarchia, ma non tanto per conservare la monarchia, quanto l'identità e le tradizioni dei padri, più a lungo, cioè fino al 586, ma più ancora dopo la distruzione di Gerusalemme del 586 e l'esilio a Babilonia. È nel territorio della tribù di Giuda, nel sud, che si è rifondato, dopo l'esilio babilonese, uno staterello ad opera, cioè sotto la guida della classe sacerdotale, e intorno al Tempio di Gerusalemme ricostruita. Il giudaismo, parola che viene da Giuda, Giudea, sud, territorio della tribù di Giuda, è il nome che si dà all'ebraismo dal dopo esilio babilonese in poi, che vuol dire il predominio storico della zona della tribù di Giuda sulla storia di questo popolo. Il privilegio della tribù di Giuda registrato nel testamento dei patriarchi non è dunque una cosa leggendaria, è basata su delle inequivocabili certezze storiche che giungono fino all'epoca del Nuovo Testamento, quando, ripeto, il giudaismo è il nuovo nome di Israele rifondato dopo l'esilio babilonese. la stessa cosa, cioè lo stesso privilegio del sud e delle tradizioni conservate nella tribù del sud, la tribù di Giuda, si ebbe dopo la seconda distruzione di Gerusalemme, quella del 70 di cui vi parlavo prima, la rifondazione di nuovo avvenne in Giudea, precisamente in un villaggio sulle rive del Mediterraneo di nome Yavnia. Ora, questo fece, questa serie di avvenimenti storici fecero sì che la principale corrente di trasmissione delle tradizioni dei padri, da Mosè ai profeti, all'epoca monarchica, al dopo esilio babilonese, fino ai tempi di Gesù, la principale corrente di custodia delle tradizioni dei padri fu quella giudaica. Quindi la principale corrente di messianismo, di attese messianiche, fa capo alla tribù di Giuda. Il privilegio che vi dicevo si trova già nel Testamento dei Patriarchi, si ricongiunge con altri passi biblici, per esempio di epoca monarchica, di epoca profetica. Su questa matrice di giudaismo si innesta la tesi del Vangelo secondo Matteo, che Gesù di Nazareth presenta tutte le carte in regola per essere riconosciuto e professato come il Messia delle attese giudaiche o della teologia o del messianismo giudaico, la corrente principale delle tradizioni dei padri, e perciò come il traguardo, l'approdo naturale di tutto quello che noi oggi chiameremmo l'Antico Testamento. Questa tesi che in Gesù sia l'approdo naturale di tutto il patrimonio religioso giudaico secolare dei secoli precedenti e quindi anche dell'attesa messianica, questa tesi, che in termine tecnico si dice la tesi del compimento in Gesù di Nazareth delle precedenti promesse al giudaismo, del precedente patrimonio religioso secolare e quindi anche del messianismo di stampo giudaico precedente secolare, questa tesi accompagna il Vangelo di Matteo da un capo all'altro, dalla prima pagina, la famosa genealogia di Gesù Messia, del Messia Gesù, proveniente da Abramo, da Davide, quindi secondo la linea genealogica che passa attraverso Giuda e la tribù di Giuda, dalla prima pagina all'ultima, quella delle tradizioni sulle apparizioni di Gesù risorto, che recano chiaramente il segno, anche queste, di una polemica con il giudaismo a proposito della risurrezione di Gesù, che interpreta la risurrezione di Gesù come trafugamento di cadavere. Da un capo all'altro il Vangelo di Matteo reca i segni dunque di una comunità giudeo-cristiana, cioè di convertiti al cristianesimo dal giudaismo tradizionale. Sulla base di questa tesi del compimento in Gesù del patrimonio religioso giudaico secolare precedente, dell'aver visto in lui, in quel che ha detto, in quel che ha fatto, soprattutto nell'evento principale che è la sua morte, la sua risurrezione, come due facce della stessa medaglia, i segni del compimento dell'approdo naturale di tutto il proprio patrimonio di fede giudaico precedente. Questo segno caratteristico del Vangelo secondo Matteo è un altro segno che ci dice, ci fa la spia, della sua origine, dell'ambiente di origine e anche dell'epoca di origine. Anche questa rivendicazione, chiamiamola così tra virgolette, dell'approdo naturale del giudaismo nel cristianesimo, invece che dell'approdo naturale del giudaismo nel fariseismo, fa di nuovo la spia di quell'epoca che dicevamo prima, cioè il dopo 70, verso gli ultimi decenni del primo secolo dopo Cristo. Ma questo per quanto riguarda anche il discorso che facevamo prima del rapporto Antico-Nuovo Testamento, dice qualcosa di molto più interessante che non solamente quale può essere l'ambiente da cui proviene questo Vangelo e l'epoca di origine molto probabile. Questa tesi, questo svolgere sistematicamente la tesi del compimento in Gesù del patrimonio religioso precedente svela uno dei caratteri tipici, strutturali, vi dicevo prima, del cristianesimo, e cioè la coniugazione tra quello che noi chiamiamo Antico e Nuovo Testamento come inscindibile e imprescindibile, come una caratteristica del cristianesimo che presentato come l'approdo naturale del giudaismo non può che essere giudeo-cristianesimo, cioè non può che essere il compimento di tutta la Bibbia precedente, intendendo per compimento l'approdo naturale e lo sviluppo logico. Quindi, per quel che riguarda il discorso che facevamo prima, la imprescindibile necessità per comprendere Gesù di comprendere l'Antico Testamento, sua matrice, imprescindibile. Le parole dei Vangeli o sono riempite, dice Matteo senza dirlo, cioè cerco di spiegarlo io in altri termini, le parole di Gesù, gli insegnamenti di Gesù, la prassi di Gesù, il messaggio cristiano, o è riempito del senso tradizionale giudaico, cioè o fa riferimento alla sua matrice naturale per essere capito, oppure è frainteso. Detto in altri termini ancora, questo significa dire che l'ebraismo è la matrice del cristianesimo e che gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori, come una volta ebbe a dire Giovanni Paolo II. E la stessa cosa, detta in termini di rapporto cristianesimo-giudaismo, ma per quel che interessa a noi, quindi non sul piano dei rapporti tra queste due comunità religiose, ma per quel che interessa a noi, cioè quanto riguarda il discorso che facevamo prima della lettura biblica, questo ci dice qual è il nodo che lega insieme Antico e Nuovo Testamento imprescindibilmente. Non si può comprendere il Nuovo Testamento che sullo sfondo dell'Antico, non si può viceversa comprendere l'Antico Testamento che nella sua interpretazione autentica a quella che ne dà Gesù, poiché esiste anche l'interpretazione dell'Antico Testamento che ne dà il fariseismo, per esempio, per dire il giudaismo contemporaneo di origine e di matrice farisaica. La rivendicazione, cioè, che i più autentici, per dire così, giudei o ebrei sono i cristiani, è la tesi caratteristica del Vangelo di Matteo, ma essa implica non solo le scoperte o gli indizi che dicevamo prima sull'origine, l'epoca d'origine, l'ambiente d'origine, implica soprattutto quella caratteristica strutturale della lettura biblica cristiana, che è la coniugazione inscindibile, il rapporto strutturalmente omogeneo tra Antico e Nuovo Testamento. La necessità dell'uno per l'altro, l'imprescindibilità dell'uno per l'altro, la coniugazione inseparabile, il nodo unico, che è poi il fondamento di quello che stavamo dicendo prima, cioè la necessità per la nostra educazione alla lettura biblica di fare questo che io chiamavo l'andirivieni, perché così è la struttura naturale della Bibbia, così fu fin dall'origine concepito il modo di leggere la Bibbia dei cristiani. Matteo ne è il più esplicito, il Vangelo di Matteo ne è il più esplicito testimone di questa cosa, che da allora, ma già da prima di Matteo, dalla predicazione di Paolo di Tarso, si sentiva chiarissimamente. Un altro giudeo cristiano, il più illustre giudeo cristiano della prima generazione, probabilmente è precisamente Paolo di Tarso, Saulo Paolo di Tarso. Già nella sua predicazione, nelle sue, così come per quel poco che la conosciamo dalle sue lettere rimaste a noi, si capisce già chiarissimo questo, e cioè Paolo si converte dal fariseismo al cristianesimo precisamente perché scopre nel cristianesimo l'interpretazione autentica, più autentica, l'approdo più naturale del giudaismo. Questa stessa tesi è la tesi che sostiene Matteo, con una sfumatura che lo diversifica da Paolo. Siccome abbiamo parlato di Paolo, sarà bene finire questo discorso, che riguarda quello che abbiamo detto prima, per esempio la lettura delle lettere, la lettura dei Vangeli, l'andirivieni tra l'uno e l'altro, quello che stavamo dicendo prima. Ora finiamo il discorso un attimo. Anche Paolo è un giudeo cristiano, anche l'autore del nostro Vangelo, come sta adesso, la provenienza è giudeo-cristiana, per i segni che dicevamo prima, pure tra Paolo e questo giudeo-cristianesimo rappresentato dal Vangelo di Matteo ci sono delle notevoli sfumature di diversità. Quali? Quelle sfumature di diversità che dovettero esistere nel cristianesimo primitivo, che spesso viene considerato come un monoblocco, mentre non lo fu. Non lo fu, per esempio, perché esistono quattro diversi Vangeli, quattro versioni dell'unico Vangelo. Già questo dato dice che non fu affatto un monoblocco, ma ce ne sono altri, no? di dati, se lo dico, se dico quello che vi stavo dicendo. Ma adesso finiamo un attimo questo discorso. Anche Paolo è un giudeo cristiano, ma Paolo è un giudeo cristiano di una estrazione, di una origine sicuramente non palestinese. Paolo è originario di quella che gli storici di questo periodo, del cristianesimo e dell'ebraismo di questo periodo, chiamano la diaspora, cioè quel giudaismo all'estero, al di fuori della Palestina, fortemente inserito nel vasto mondo internazionale di allora, che era il mondo ellenizzato, il mondo dell'ellenismo, come si dice, cioè il mondo che aveva assunto le caratteristiche culturali della Grecia. La leadership culturale del mondo dei tempi di cui parliamo è quella della Grecia, dopo che un esponente di questa cultura, Alessandro il Macedone, aveva nel giro di pochi decenni conquistato tutto il mondo allora conosciuto e l'aveva, per così dire, unificato politicamente e poi fu unificato culturalmente di conseguenza. Paolo è sicuramente originario del vasto mondo internazionale, del giudaismo sparso, diffuso, sparpagliato nel vasto mondo internazionale ellenico di allora. Il giudaismo di lingua greca e del vasto mondo internazionale aveva delle sfumature di interpretazione delle proprie tradizioni, delle tradizioni dei padri, del proprio patrimonio religioso, abbastanza diverse, con notevoli diversità rispetto al giudaismo invece di Palestina. Per esempio, non poteva avere una leadership sacerdotale. La classe sacerdotale era presente solo a Gerusalemme, non a Corinto, non a Roma, non in Alessandria d'Egitto. Paolo, per esempio, viene da Tarso. Tarso è la capitale, una di queste metropoli, la capitale della Cilicia, cioè di una di queste regioni della diaspora, del vasto mondo ellenico di allora, e della capitale di una metropoli. Anzi, probabilmente si è formato anche, oltre al luogo di nascita, di origine, si è formato anche culturalmente, religiosamente, nell'ambito del giudaismo di lingua greca a Gerusalemme, poiché sappiamo che nella stessa Gerusalemme esisteva un giudaismo palestinese ed un giudaismo importato, proveniente dalla diaspora, che aveva le sue sinagoghe in città, come ci dice il libro degli Atti degli Apostoli. Le sfumature di diversità tra il giudeo-cristianesimo di Matteo e il giudeo-cristianesimo di Paolo derivano in gran parte da queste matrici ambientali e storiche diverse. Per esempio, Paolo ha maturato la sua conversione quasi sicuramente, con grossa probabilità, all'interno di un giudaismo di lingua greca e con le caratteristiche del giudaismo della diaspora, dove si è formato anche una parte del cristianesimo primitivo. Per intenderci, il gruppo di Stefano, di cui ci parla il libro degli Atti degli Apostoli, il capitolo VI, è un gruppo di giudeo-cristiani di lingua greca. Stefano è un nome greco. Gli altri del gruppo sono dei nomi greci, capitolo VI del libro degli Atti. Il libro degli Atti chiama quel gruppo gli ellenisti, i cristiani ellenisti di Gerusalemme. Dunque, una parte della comunità primitiva, cristiana primitiva di Gerusalemme, era di giudaismo di lingua greca, proveniente dal giudaismo di lingua greca. Accanto ad essa, sempre nella comunità cristiana di Gerusalemme, sempre secondo la testimonianza del Libro degli Atti, invece è esistita una comunità giudeo-cristiana di lingua aramaica o ebraica, più probabilmente aramaica, l'ebraico parlato, e quindi, come dire, autoctona, più autoctona, se così si potesse dire, più legata, più fortemente segnata dalla conservazione rigorosa e, per così dire, con fedeltà integralista delle antiche tradizioni di origine mosaica, cioè dell'epoca della fondazione della nascita di Israele. Per esempio le usanze alimentari, i rituali, tutto ciò che era legato al Tempio chiaramente era più marcatamente presente in questo tipo di giudaismo che non in quello della diaspora, quello del vasto mondo internazionale, quello che non era cresciuto intorno alla e all'ombra, per così dire, del Tempio e dell'influenza fortissima della Terra Santa, della Terra dei Padri e del giudaismo dei pionieri ritornati da Babilonia a ricostruire Gerusalemme dalle ruine dopo l'esilio babilonese. Per forza di cose, queste due componenti della comunità cristiana primitiva avevano delle sfumature proprie, delle caratteristiche, dei connotati propri e che si distinguevano tra di loro. Il Libro degli Atti, anche questo ce lo testimonia esplicitamente quando dice che i due gruppi dovettero darsi due dirigenze diverse. L'uno, la dirigenza del gruppo dei dodici, l'altro la dirigenza del gruppo dei sette, Stefano e gli altri di cui ci parla il capitolo sesto, settimo del Libro degli Atti. Questo potrebbe farci meraviglia a prima vista, ma una volta che si impara un po' a conoscere l'ambiente d'origine del cristianesimo, non solo non fa più meraviglia, perché le cose conosciute non fanno più meraviglia, ma soprattutto rallegra, fa una sorpresa nel senso positivo del termine, perché ci fa vedere come nelle origini stesse del cristianesimo ci siano state delle componenti diversificate che nella loro diversità, in un rapporto quindi più difficile che non quello della omogeneità, dell'uniformità, hanno saputo sviluppare, costruire la medesima fedeltà al Signore Gesù, la medesima fedeltà al Maestro fondamentale. Fin dalle origini quindi si è verificato il discorso importantissimo nella Chiesa della unità intesa come armonia di diversità e non come uniformità monolitica. Questo testimonia una vitalità ed una profondità di radici comuni talmente profonde le radici comuni che le ramificazioni diversificate non hanno causato dei traumi. Per esempio, le diversità tra il giudeo-cristianesimo di Matteo e il giudeo-cristianesimo di Paolo si potrebbero elencare su alcuni punti, ma bisognerebbe aver letto le lettere per rendersene conto. Io potrei fare un po' di elenco, ma poi fareste fatica a ritrovarvi. Di nuovo finiamo nel discorso fatto prima. La necessità dell'andirivieni tra Vangeli e lettere, oltre che
può citare, magari tra... andiamo a vedere da soli il punto in cui...
Ma vi potrei citare la parola più, una delle parole più caratteristiche del Vangelo di Matteo, il termine giustizia, che è un termine giudeo-cristiano. Ma se lo andate a vedere in Paolo, poi non riuscite a districarvi nella lettera ai Romani, finché la lettera ai Romani non sia un tantino conosciuta. E, è solo uno degli esempi di come tra il giudeo-cristianesimo di Matteo e quello di Paolo, quello di lingua probabilmente aramaica e di lingua probabilmente greca, c'è stato una serie di sfumature di diversità che testimoniano della vivacità e della vitalità del cristianesimo primitivo. Ora, questo era soltanto per completare un attimo il discorso che tira dentro anche quello che stavamo dicendo prima, che ci dà delle motivazioni antiche, profondissime, di quello che stavamo dicendo prima. Chiuso dunque questo capitoletto, ritornando al Vangelo di Matteo così come sta attualmente, presenta un'ennesima conferma di questa origine di una comunità giudeo-cristiana non della matrice di quelle da cui proviene Paolo, da cui proviene Stefano prima di lui, ma di tipo diverso. Un'altra conferma si ha nel fatto che molti termini del Vangelo di Matteo, che così come ce l'abbiamo adesso è scritto in greco, parecchi termini di questo Vangelo di Matteo come ce l'abbiamo adesso, pur essendo scritti in greco, recano i segni di un linguaggio aramaico, ebraico precedente. Esempio classico: il Vangelo di Matteo non dice mai, come gli altri evangelisti, riferendo allo slogan principale della predicazione di Gesù, non dice mai il regno di Dio, dice il regno dei cieli. Questa è una tipica espressione ebraica. Voi non lo potete sapere perché bisognerebbe conoscere un attimino l'ebraico, ma è una tipica espressione ebraica. Come lingua, proprio come struttura linguistica, è uno stato costrutto, come si dice, ma per di più è anche il segno di una attenzione a quelle usanze che vi dicevo prima, no? di origine antichissima, di origine mosaica, che in terra palestinese o nel giudeo-cristianesimo di lingua aramaica erano sicuramente più care. Anche oggi, anche il giudaismo contemporaneo, nella lettura biblica della sinagoga, non usa mai il termine Dio. Perché? Nella Bibbia il termine Dio, del termine ce ne sono due. Uno è un nome comune, che significa la divinità, in generale. Un altro è il nome proprio del Dio di Israele. Quest'altro, che è il nome proprio del Dio di Israele, quello che noi traslitteriamo nell'italiano, Yahweh, questo nome proprio, nella liturgia ebraica, sinagogale, fino ai nostri giorni, non si pronuncia mai. viene sempre nella lettura sostituito da un nome comune di Dio, per esempio Adonai, che vuol dire il Signore, oppure l'Altissimo, oppure l'Eterno, oppure Elohim, che vuol dire appunto la divinità, il supremo. Non viene mai usato il nome proprio di Dio. Ora, il Vangelo di Matteo, nel riferire lo slogan della predicazione di Gesù, conosciuto da tutti e tre i sinottici, riportato identicamente da tutti e tre i sinottici, non usa l'espressione regno di Dio, precisamente rivelando una sensibilità a questo particolare. Lo scrupolo di non introdurre nella preghiera o nella lettura o nella catechesi il nome proprio di Dio, di non pronunciarlo mai. Se volete un altro esempio simile a questo, di un giudeo cristianesimo marcatamente attentissimo alle usanze più tradizionali, che dovevano essere custodite con gelosia, soprattutto nel giudaismo autoctono della Palestina, è quella famosa frase di Gesù che si trova nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo, dove si dice, capitolo 5, versetti 17, 18, 19, 20, no, 17, 18, 19. Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. La legge e i profeti, è anche questo un altro tipico modo di parlare ebraico per indicare quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento attraverso i due corpi principali. Il Pentateuco, la legge, i profeti, i libri profetici. Ancora oggi il giudaismo chiama la Bibbia così. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. E cosa vuol dire compimento? Ecco che viene spiegato cosa vuol dire compimento per il Vangelo secondo Matteo, per la comunità giudeo-cristiana da cui proviene. In verità vi dico, sentite la solennità di questa sentenza, di questo detto, finché non saranno passati il cielo e la terra, non passerà, noi potremmo tradurre, non passerà di moda, non decadrà di valore, neppure una iota o un puntino della legge, senza che tutto sia compiuto. Dunque, iota di nuovo è un altro tipica parola ebraica. Iota è la più piccola lettera dell'alfabeto ebraico, che si scrive con una specie di virgoletta come il nostro apostrofo. La più piccola si chiama iota. Per l'esattezza, yod in ebraico, iota è la traslitterazione in greco, ma la spia, la parola fa subito la spia che viene dal greco, dall'ebraico yod. Neppure dunque la più piccola lettera, notate bene, della scrittura passerà di moda. Sentite che esagerazione, diremmo noi oggi, di letteralismo, di assolutizzazione della scrittura nella sua lettera addirittura. Un puntino, un segno della legge, sono i puntini che indicano la pronuncia, sempre nelle scritture della Bibbia ebraica di quei tempi, e quindi di nuovo si sente il retroterra di una comunità giudeo-cristiana di lingua ebraico-aramaico. Ma poi la frase che segue, ancora più chiara, non solo si dice tutto ciò che sta scritto nella legge, perfino le virgole, diremmo noi oggi, e i punti, che non esistevano quella volta, questi segni della punteggiatura. Perfino il più piccolo pezzettino della lettera non passerà di valore supremo, del valore supremo che ha, non decadrà di valore finché non siano passati il cielo e la terra. Questo vi dice la tipica mentalità farisaico-giudaica, giudaico-farisaica, secondo la quale la legge e i profeti, la scrittura, stanno al posto del tempio, sono per così dire adorati. Ma poi la frase che segue, ancora più rivelatrice: chi trasgredirà uno solo dei precetti che si trovano nella legge, cioè nei libri Pentateuco, nei libri fatti risalire all'epoca di Mosè. Notate bene, chi trasgredirà uno solo di quei precetti, anche minimi, cioè anche i più piccoli, i più insignificanti, quelli di meno peso, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, e insegnerà agli altri a fare altrettanto, cioè a trasgredire i precetti minimi della Torah, della legge mosaica, quindi dei corpi legislativi dell'Esodo, del Levitico e del Deuteronomio. Chi insegnerà a fare questo lo farà e lo insegnerà, quindi con il suo non trasgredire insegna anche gli altri a fare altrettanto, sarà considerato il più piccolo nel regno dei cieli. Questa espressione che dicevamo prima, che nel Vangelo di Matteo si riferisce al cristianesimo, allo slogan della predicazione di Gesù prima e poi al carattere distintivo dell'insegnamento di Gesù e quindi del cristianesimo. Come dire, quei cristiani che per il fatto di essere cristiani si ritengono autorizzati a essere dispensati dall'osservanza dei precetti mosaici, anche minimi, costoro all'interno della Chiesa, della comunità cristiana di Matteo, saranno considerati i più piccoli. La frase prosegue dicendo: chi invece li osserverà, i precetti mosaici anche minimi, e così insegnerà a fare agli altri, facendolo lui, questi sarà considerato il più grande. Questa frase cosa lascia trasparire? All'epoca della comunità cristiana di Matteo, cui è stato composto questo Vangelo, lascia trasparire l'esistenza di cristiani che non si attengono rigorosamente alle prescrizioni anche minime della legge mosaica, dei libri mosaici, ed altri che invece vi si attengono scrupolosamente anche alle minimissime prescrizioni. Cos'è questo? Due tipi di giudeo-cristianesimo. Uno, come vedete, integralista, rigorista, assolutista nei confronti dell'osservanza dei precetti tradizionali di origine mosaica, un altro invece più, diremmo noi oggi, elastico sui minimi e più attento invece ai massimi. Queste sono molto probabilmente le caratteristiche dei due giudeo-cristianesimi di cui vi parlavo prima, quello di Paolo e della sua cerchia, di Stefano e della sua cerchia, e quello di Matteo, quello che si ritrova nella comunità cristiana del Vangelo di Matteo, o ad esempio nella comunità cristiana della lettera di Giacomo, una delle lettere del Nuovo Testamento che presenta delle somiglianze di contenuto molto forti con il Vangelo secondo Matteo, e quindi dovrebbe provenire dallo stesso tipo di cristianesimo primitivo che vi dicevo prima, un giudeo-cristianesimo piuttosto intransigente, rigorista, nel mantenimento assoluto di fedeltà ai precetti anche minimi del giudaismo più antico, quello di origine mosaica. Mentre doveva esserci, anche qui si intravede, l'esistenza di un giudeo-cristianesimo, invece noi diremmo oggi più elastico, più attento alle cose di sostanza, che distingueva fra le cose principali e le cose secondarie della propria matrice tradizionale, del proprio patrimonio ebraico. Questo ci fa la spia, la conferma di quello che dicevamo prima. Il Vangelo secondo Matteo dovrebbe provenire da un'epoca come quella e da un ambiente, cioè dovrebbe essere nato e fatto per una comunità giudeo-cristiana di stampo rigorista, integralista, molto legata alle proprie tradizioni ebraiche, giudaiche, le più antiche. Questa però è una cosa secondaria rispetto alle due cose che abbiamo detto prima, è una conferma. I due segni più grossi sono quelli che dicevamo prima. Adesso penso che sia tempo di smettere per stavolta, perché abbiamo fatto le cose più generiche, che così non dobbiamo dire poi, no? E quindi mettiamo da parte come informazioni generali sul Vangelo di Matteo le più esterne e quindi le più quelle che potevamo dire.
Tuttavia voglio dire che non è che adesso noi facciamo i rigoristi, cioè facciamo una preghiera finale in modo che a un certo punto sia come no, che giustamente mi convince ed è il suggestivo, cioè che un ebreo diventasse cristiano era impossibile, era possibile solo dal momento in cui lui vedeva, si accorgeva, si rendeva conto che il cristianesimo era il compimento, cioè lo sbocco naturale
della propria.
Ora però capita, come in San Paolo, che ci è voluto che avesse incontrato qualcuno che l'ha buttato giù da cavallo, che gli ha detto eccetera eccetera. C'è stato anche questo impatto diretto.
Ma questo è sicuramente il fenomeno, la crisi di coscienza, che non solo Paolo, ma tutti i convertiti a Gesù della prima generazione cristiana hanno provato. Noi lo conosciamo di lui, non lo conosciamo di Pietro, ma anche Pietro l'ha avuta la crisi di coscienza così. Gli altri l'hanno avuta sicuro, gli altri due, Tommaso, appena un accenno nel quarto Vangelo, ma una crisi di coscienza analoga, cioè la domanda, ma questo qui, questo crocifisso, questo condannato a morte in questa maniera vergognosa e, come dice Paolo, scandalosa per un ebreo, no? Questo tale qui, cosa rappresenta per la nostra tradizione religiosa? Un eretico giustamente messo al bando una volta per tutte dai dirigenti, o invece rappresenta l'interprete autorizzato, l'ultima parola di tutte le parole precedentemente dette a noi da Dio? Fu questa la crisi di coscienza attraverso cui dovettero passare, prima ancora di Paolo, i dodici, quando andarono a sbattere contro lo shock della morte di Gesù e poi sperimentarono che quella morte non era stata la fine del loro maestro. A quel punto l'interpretazione di Gesù come, no, l'eretico andò in crisi, la loro stessa adesione a Gesù precedente andò in crisi, perché si accorsero, ad esempio, che attraverso lo shock provato dalla sua morte, si accorsero che non avevano capito il senso della sua vita, della sua proposta. Quindi tutti hanno avuto una crisi di coscienza così. Anche la comunità giudeo-cristiana più rigorista nella conversione a Gesù ha avuto una crisi.
Mi convince, nel senso che
sicuramente una crisi
è una storia, quella del popolo di Israele, una storia legata a Dio talmente grande.
Sì,
avrebbero, insomma,
non era rinunciabile. Non era possibile.
Però io voglio dire che oltre
i fondamenti religiosi fortissimi che aveva.
Oltre questo, che io capisco che nello sviluppo è questo per loro che è magari è stato anche importante. Però c'è da essere stato.
Certo, per approdare a Gesù c'è stata una crisi di coscienza.
Un incontro, voglio dire, un incontro con lui. San Paolo proprio gli ha detto: oh, carino mio, com'è che ti comporti così?
Sì. Cioè, Paolo è quello che conosciamo di più come esperienza di conversione.
Ma
cioè,
parla di questa crisi di coscienza, la crisi di coscienza. E di fronte al fatto di Cristo messo in croce, di fronte alle sue parole,
Paolo,
invece no, lui ha avuto proprio la visione.
No, ma la stessa, le apparizioni pasquali. Lo stesso degli altri, anche Paolo, perché Paolo si era messo a combatterlo come eretico, perché condivideva evidentemente la valutazione negativa della figura di Gesù all'interno del patrimonio religioso tradizionale, lo condivideva la visuale che lo vedeva come un distruttore e un eretico. Questa roba dovette andare in crisi a un certo punto, noi non sappiamo bene descriverla, ma dovette andare in crisi clamorosa, in pezzi, precisamente venendo a conoscenza con il cristianesimo come un giudeo cristianesimo convinto, per esempio attraverso la vicenda di Stefano, attraverso l'incontro personale con Gesù risorto, ma l'incontro personale con Gesù risorto non è stato un fulmine a ciel sereno, è certamente stato preparato dalle vicende del conflitto, per esempio, come per gli altri, né più né meno, dalle vicende del conflitto con questo Gesù, o con lui, che probabilmente Paolo non sappiamo neanche se l'abbia conosciuto, ma certamente con i suoi discepoli, della cerchia di Stefano, ad esempio. No? Il conflitto diametrale tra il fariseismo rigoroso di Paolo e il giudeo-cristianesimo di lingua greca ha preparato il terreno alla sua svolta, perché certamente lui si è messo a combattere persone che, conoscendole, si accorgeva che erano degli eroi, cioè era della gente che non moriva da eretici. Queste esperienze qui, che sono state esperienze storiche, hanno preparato la crisi di coscienza. Così come per i dodici, l'esperienza di Gesù morto in quel modo e l'averselo ritrovato tra i piedi, per così dire, dopo una morte di quel genere, con un'autorevolezza superiore a quella di prima, con un impatto superiore a quello di prima, come quello del risorto, ha scombussolato le loro costruzioni religiose precedenti, le varie crisi, cioè ha fatto rifare la sintesi integrando Gesù come l'approdo, come la chiave di lettura, come l'ultima parola, come dice il prologo. Così è stato per Paolo, dalla sua posizione più specifica di fariseo rigorista. Pietro non ci risulta che fosse un fariseo rigorista, e neanche un fariseo, era semplicemente un popolano,
un buon pescatore,
insomma. Paolo era un'altra personalità, no, e veniva soprattutto da una formazione farisaica rigorista.
No, era un intellettuale.
Intransigente, oltre che un intellettuale, era un intransigente, cioè era un esponente del fariseismo più rigoroso e più coerente, insomma.
Quindi la sua crisi di coscienza deve essere stata più lunga, più dura e più clamorosa, precisamente perché ha fatto più fragore dentro di lui il crollo di simili, capire? E dopo è successo che è stata una personalità più scomoda e quindi più incisiva, ovviamente. Però mutatis mutandis, come si dice, cioè con gli adeguati aggiustamenti, tutti come Paolo hanno avuto una crisi di coscienza capovolgente, ma del fenomeno della conversione, insomma, ecco. Dal giudaismo al cristianesimo c'è stato un trapasso che ha inevitabilmente come presupposto una crisi di coscienza, cioè la domanda, ma insomma chi ha ragione qui? La posizione farisaica, la posizione sadducea, la posizione degli esseni, di Giovanni il battezzatore, di Gesù. Insomma, questo fenomeno storico che senso ha? Allora, come mai, insomma, tutta la nostra tradizione precedente, in che rapporto sta? Loro hanno dovuto, per convertirsi a Gesù, rifare i conti, come dice Matteo nella sua tesi del compimento delle scritture, rifare i conti con tutto il patrimonio religioso che avevano. E vedere che in Gesù quello non solo non andava contestato, cambiato, distrutto, invece andava compiuto. Fatto questa scoperta è fatta la
conversione. Da principio, da quello che hai detto te, se anche questo filone cristiano era un filone che poi rientrava tra i tanti rivoli della fede ebraica, e allora ci stavano anche bene in fondo, no? Cioè non avevano forse tanti scrupoli, vuol dire uno sta con Giovanni, un altro sta con i farisei, un altro sta con Gesù e le cose marciavano bene.
No, non c'erano conflitti istituzionali, c'erano conflitti nel senso di gli esseni avevano conflitti con i sadducei. Qumran era una secessione dal sacerdozio di Gerusalemme, capirci, non avevano conflitti. Teorizzavano la morte del sacerdozio corrotto del Tempio per un nuovo sacerdozio spirituale costruito nel deserto. Lo stesso i farisei avevano conflitti con i sadducei. E non è che non esistevano conflittualità, cioè diversità marcate tra questi movimenti. Lo stesso Giovanni il Battezzatore, secondo la basceria dei suoi discepoli a Gesù, aveva dissensi con Gesù e viceversa. Sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Cioè le diversità c'erano e reali, ecco. Però non c'era un conflitto istituzionale come si verificò dopo, quando il giudaismo da uno spettro di posizioni fu ridotto ad una unica, e irrigiditasi, perché si trattava di circostanze drammatiche, bisognava contarsi e dire chi era e chi non era, no? Perché si tratta dell'epoca della rifondazione. E dall'altra parte il cristianesimo non rientrava in quegli schemi.
Si verificò questo dopo,
che prima
non poteva essere. Noi abbiamo
prima.
Visto anche l'anno scorso, durante tutto il Vangelo dell'anno scorso, mi sembra, poi anche l'anno di là,
sì.
Tutti i conflitti con Gesù, eccetera, eccetera. Però erano dentro sempre questa accoglienza.
Dentro nel senso che non c'era conflitto istituzionale, cioè il cristianesimo, come il
discepolato di Gesù,
sì, i nazareni, i gesuani, come vogliamo dire, appartenevano ad una matrice più ampia che comprendeva quelli ed altri movimenti spirituali, che tra loro avevano delle diversità e anche delle conflittualità, prendevano posizione l'uno con l'altro, però non erano istituzionalizzati. L'istituzione era unica, era il giudaismo con il tempio al centro e quindi con gli altri movimenti in periferia.
Quindi sì, infatti andava
invece questa situazione è sinagoga, nel tempio. Gesù ha insegnato nel tempio, Gesù ha frequentato il tempio, non solo Gesù, la prima comunità cristiana di Gerusalemme ha frequentato il Tempio, il Libro degli Atti lo testimonia chiarissimamente, no?
Difatti,
pur avendo dissensi con la no? Però non era ancora la situazione invece cruciale del dopo 70, quando di giudaismo, si poteva parlare solo di giudaismo farisaico. E quindi il giudaismo cristiano, il giudeo-cristianesimo, non rientrando in quegli schemi, viene esplicitamente ed intenzionalmente marginato. Nella preghiera della sinagoga viene introdotta una preghiera anticristiana, per cui i cristiani non potevano più frequentarla. Questo dalla fine del secolo in poi. E quindi la separazione tra le due istituzioni. La nascita della Chiesa come istituzione è lì, è alla fine del secolo, non alla Pentecoste. Alla Pentecoste è nato un movimento all'interno del giudaismo. Ma la vera nascita della Chiesa come istituzione, cioè come una cosa distinta e separata dall'ebraismo, è dopo il 70, è alla fine del secolo. Infatti è Matteo che usa il termine Chiesa, l'unico degli evangelisti che usa e conosce il termine Chiesa. La mia Chiesa,
dovrebbero dice usarlo anche Giovanni,
invece non la usa. Evidentemente perché, adesso Giovanni la poteva benissimo usare nella sua epoca, evidentemente perché il Vangelo di Giovanni non doveva essere di un ambiente ristretto come quello di Matteo, cioè dove erano gomito a gomito e quindi le conflittualità erano ancora più marcate. Il Vangelo di Giovanni, gli antenati, diciamo così, le prime fasi della tradizione orale, degli scritti precedenti al Vangelo di Giovanni attuale, dovrebbero provenire dal giudeo-cristianesimo palestinese, ma poi la redazione attuale deve provenire da un ambiente più largo e quindi meno a gomito con una istituzione giudaica.
Un testo che dove queste robe che dici tu.
Ma queste informazioni così generali si trovano anche in una buona introduzione al Vangelo di Matteo e al Vangelo di Giovanni, questa questione è accennata.
Si vuole dire però soprattutto come si chiama? I commenti proprio specifici al testo.
Fra vent'anni scrivo un libro di Agostino.
Ma noi ce l'abbiamo, ma dottor Capivina.
No, è solo una domanda. Non ho capito bene il passaggio dal Tempio alla sinagoga.
Sì.
Cioè, come si è passati? Dunque, la sinagoga diventa, sostituisce il Tempio per il giudaismo fariseo.
Dopo il 70.
Dopo
il Tempio non c'è più distrutto.
Ecco.
Dopo del tempo non c'è più. Esisteva anche prima la sinagoga, come istituzione, esisteva anche quando c'era il Tempio. Però in quell'epoca lì era soltanto un luogo di riunione di preghiera per il sabato, per la preghiera settimanale.
Il Tempio invece?
E il Tempio era il luogo delle grandi celebrazioni liturgiche, le più solenni che erano per il giudaismo sia palestinese sia straniero della diaspora. La Pasqua, la Pentecoste, la festa delle capanne erano i grandi assembramenti di tutti i giudei che potevano, di tutte le nazioni del mondo. E il Tempio era la capitale, per quelli che abitavano sul territorio, delle liturgie che comportavano i sacrifici, quindi le liturgie diciamo più solenni, no? Più circostanze. Invece la sinagoga era il luogo della riunione di preghiera del sabato, diciamo così, della ordinaria amministrazione cultuale, che era quella del culto di Dio attraverso la preghiera. L'ascolto delle letture e la risposta con le preghiere, che si chiamavano le benedizioni, le raccolte.
Ma la preghiera non era neanche i salmi?
Sì, si usava la Bibbia per i salmi, nella preghiera sinagogale quasi sicuramente, ma c'erano anche delle preghiere che noi oggi chiameremmo preghiere dei fedeli, c'erano delle preghiere di intervento e che poi sono state istituzionalizzate, che all'origine dovevano essere libere e che si chiamavano le Berakhot, cioè le preghiere di benedizione. Dopo invece, quando il Tempio scomparve e Gerusalemme scomparve, chiaramente la sinagoga restò l'unica istituzione come luogo di riunione, e da allora il culto del Tempio, dei sacrifici, dell'altare, dei servizi sacerdotali, venne sostituito in sinagoga dal culto della Bibbia, della parola di Dio, quindi dal culto sinagogale, che prima era quello del sabato, divenne l'unico e il fondamento unico al posto del Tempio, anche del nuovo giudaismo di matrice farisaica dopo il 70. Il trapasso è sempre quell'avvenimento cruciale, la decapitazione del giudaismo dal punto di vista del Tempio, del sacerdozio, di Gerusalemme come capitale, della terra dei padri come entità istituzionale esistente, come noi diremmo oggi uno Stato, in realtà non era semplicemente uno Stato, comunque una terra di riferimento, no? Un luogo di incontro e di confluenza. Questo dal 70 in poi non ci vediamo.
Dopo tu parlavi anche nel corso di quella drammaticità di coscienza del popolo ebreo quando il Tempio, che doveva essere il Dio stesso praticamente.
Quella fu un'altra crisi di coscienza, quella della generazione del 70 fu un'altra crisi di coscienza gravissima, a cui il farisaismo fu l'unico che riuscì a dare risposta in termini di continuità. Oppure l'altra proposta, quella cristiana. E da lì il conflitto, perché quelli diventarono dal 70 in poi i due termini di riferimento del giudaismo. Il giudaismo interpretato secondo Gesù e il giudaismo secondo Gamaliele II, secondo Yohanan Zakkai, cioè secondo i maestri di scuola farisaica che riuscirono a sopravvivere alla distruzione di Gerusalemme. E che quindi sono i rifondatori del giudaismo. E per questo le due cose vennero a conflitto, non solo perché erano i due termini di riferimento maiuscoli principali, ma perché il giudaismo rifondato diventò rigorista e monolitico, cioè il giudaismo è questo, chi non è con noi è contro di noi. Questa parola dei Vangeli non è casuale, appartiene ad un tipico ambiente, ad un tipico problema di quell'epoca: chi non è con noi è contro di noi. Ricordate i Vangeli, le volte che riferiscono, oltre a questa frase di Gesù, posizioni rigoriste di questo genere nei discepoli. Vuoi che diciamo che scende il fuoco dal cielo e li distrugga? I samaritani. E ha la stessa posizione, no? Che chi non è con noi è contro di noi. Questa posizione fu presa dal giudaismo farisaico dopo il 70. E quindi il cristianesimo fu automaticamente dichiarato falso giudaismo. Giudaismo, come si dice, apostata, eretico. E viceversa, la Chiesa cristiana nei confronti del giudaismo rifondato di marca farisaica fece la propria apologetica, la propria polemica, dicendo: voi siete